Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo di Matteo una sorta di inchiesta che Gesù di Nazaret promuove nel gruppo dei suoi discepoli più stretti, domandando loro chi sia, secondo la gente, il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso. Le risposte tra quella generazione di contemporanei di Gesù, in genere persone di fede giudaica, riconosce in lui un profeta, un uomo di Dio, come Giovanni Battista o il grande profeta Elia o Geremia, profeta veritiero e perseguitato. Difficile pensare che Gesù facesse quella domanda perché non era informato o perché non sapesse che cosa la gente pensava di lui. Probabilmente Gesù stava cercando di aiutare i suoi amici più stretti a crescere nella consapevolezza della sua identità. E infatti Gesù arriva a chiedere: ma voi chi dite che sia il figlio dell'uomo? Anche voi pensate, come normalmente la gente ritiene, che io sia un profeta? Solo così? Solo un profeta? A quel punto, come abbiamo sentito, il passo è peraltro molto celebre. È Pietro che risponde a nome di tutto il gruppo. Il gruppo si era già espresso circa l'identità di Gesù. Vi ricordate un paio di domeniche fa, leggendo un brano del Vangelo di Matteo al capitolo 14, nella barca i discepoli dicono a Gesù: veramente tu sei figlio di Dio. I discepoli erano arrivati a quella convinzione vedendo quello che Gesù aveva fatto. Aveva moltiplicato i pani e i pesci per circa 5.000 persone, aveva camminato sulle acque del mare in tempesta, aveva fatto venire verso di sé Pietro, che pure aveva camminato su quelle acque. Pietro stava affondando e Gesù l'aveva afferrato e salvato. Saliti sulla barca, il vento era cessato. Arrivare per i discepoli alla convinzione che Gesù fosse davvero il figlio di Dio è stato un tragitto naturale, ovvio. Ma qui nella risposta di Pietro c'è qualche cosa di più. Pietro non dice soltanto: tu sei il figlio di Dio, tu sei il figlio del Dio vivente. Dice anche: tu sei il Cristo. Questo termine Cristo, che a noi non dice tanto in lingua italiana, per un ebreo è molto importante, perché il Cristo è l'unto di Dio, è il consacrato di Dio. La stessa parola Messia, che noi utilizziamo in lingua italiana, è una traduzione a calco di un termine ebraico che significa unto. Pietro dunque dice a nome del gruppo a Gesù: tu sei il consacrato di Dio, non sei soltanto, come la gente dice, uno dei tanti profeti, non sei un uomo speciale, non sei un uomo particolare, tu sei colui che Dio ha consacrato e mandato nel mondo. Sei il suo unto, sei colui del quale hanno parlato e scritto i profeti. Non sei solo un profeta, cioè un portavoce di Dio. Sei colui del quale tutti i profeti hanno parlato e scritto. Sei figlio di Dio. Sei Dio. In quel momento il gruppo è davanti a un uomo, a Gesù di Nazaret. Era un uomo come loro. Ma quella frase di Pietro svela quello che non si vede allo sguardo umano. Tu sei il consacrato di Dio, il figlio di Dio. La frase è talmente importante che Gesù risponde a Pietro dicendogli: beato, sei beato, sei fortunato. Non gli dice: sei bravo, ci sei arrivato. Non gli dice: congratulazioni, hai finalmente capito. No, gli dice: sei beato perché questa cosa non può venire da te. Questa cosa che hai detto non viene dalla carne, dal sangue, cioè dalla tua umanità, dalle tue capacità, dai tuoi sforzi, dal tuo intuito. Non è che tu sei più sveglio o più virtuoso degli altri discepoli per dire questa frase. Vuol dire che è successo qualche cosa di importante, di unico. È stato il Padre che te lo ha rivelato. Anzi, è stato mio Padre, dice Gesù a Pietro. Mio Padre ti ha rivelato chi sono io. E tu, Pietro, sei figlio di Giona o di Giovanni. Tu sei un uomo, figlio di quel papà, di quella mamma. Il mio papà è il padre mio. Sei beato perché ti ha dato questa rivelazione unica, veramente piena, bellissima. È la confessione più completa che noi troviamo nel Nuovo Testamento della vera identità di Gesù di Nazaret. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato Simone, perché l'hai detto, e l'hai detto non perché sei bravo, ma perché sei stato ispirato, illuminato, il Padre te lo ha rivelato. E allora sai cosa ti dico? Ti dico che tu sei questa frase che hai detto, che la tua identità è proprio simboleggiata dal nome che porti. Tu sei come una pietra, per questo ti chiamo Pietro, ti chiamo Chefa, Pietro, ti chiamo Pietro perché tu sei la pietra di fondamento della mia chiesa. Su questa pietra io costruirò la mia chiesa. O se andavamo alla ricerca di frasi uniche in tutta la Bibbia, non saremmo stati così fortunati come oggi a trovarle tutte in pochi versetti del capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Su questa pietra costruirò la mia chiesa. Provate a pensare alla bellezza di queste parole uniche che Gesù dice a Pietro, che riconosce la sua vera identità. Anzitutto, la Chiesa è mia, dice Gesù. Non so voi cosa pensate della Chiesa, so anche poco qual è la vostra esperienza di Chiesa, non so che cosa ritenete dell'istituzione umana della Chiesa, so perché leggo, sento, vivo, ci sono tanti attributi che noi stessi diamo alla Chiesa, alcuni anche molto belli, molto importanti, per esempio finalmente abbiamo un Papa che ha sin dal primo momento in cui è stato eletto come successore di Pietro incominciato a dire che la Chiesa è la Chiesa dei poveri. Bellissima questa espressione, era già famosa negli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, una cinquantina d'anni fa. La Chiesa è la Chiesa dei poveri. Qualcuno per esempio dice al giorno d'oggi: questa è la Chiesa di Papa Francesco, volendo dire non è la Chiesa di Papa Ratzinger, non è la Chiesa di Papa Giovanni Paolo II, è la Chiesa di Francesco. Sentite però come queste frasi importanti, significative, siano ben poca cosa rispetto a quello che Gesù dice qui a Pietro. Questa è la Chiesa mia. La Chiesa è mia. Non è di un uomo, di una corrente di pensiero, non è neppure anzitutto la Chiesa dei poveri. La Chiesa è mia. Possiamo dire la Chiesa è la mia sposa. Gesù certamente intende anche questo, ma in senso assoluto la Chiesa è di Gesù ed è una sola. Non ci sono tante chiese, ma da questo punto di vista del Vangelo di Matteo la Chiesa di Gesù è soltanto una, la sua. Inoltre, con queste parole Gesù dice che la Chiesa la costruisce Lui. E anche questo sfata, demitizza tanti nostri pregiudizi, preconcetti, o tanti entusiasmi o facili approssimazioni anche sul nostro agire cristiano o persino sul nostro fare programmazione pastorale. La Chiesa la costruisce Gesù. La Chiesa non è qualche cosa di umano che costruiamo noi. Sì, certo, facciamo bene a dirci che ognuno dà il suo contributo, ognuno porta il suo mattoncino, per carità. Facciamo naturalmente una cosa molto importante a pensarci cooperatori della costruzione della Chiesa. Ma il costruttore è uno solo, è Gesù Cristo. Su questa pietra, cioè su questa convinzione di fede che tu hai espresso, io costruirò la mia Chiesa. E questa mia Chiesa sta lì, secondo questo brano nel Vangelo, un po' in mezzo tra il regno dei cieli e le porte dell'Ade. È come una piccola imbarcazione, come avevamo visto due domeniche fa, che veleggia in un mare in tempesta con Gesù e gli apostoli verso il regno, ma è un po' in mezzo. Non è ancora arrivata, è già partita, ma sentite queste porte dell'Ade, un'espressione molto impressionante per un ebreo, perché l'Ade è il regno della morte, è dove finiscono tutti i morti. Le porte dell'Ade sono l'argine del buio, delle tenebre. Queste porte non prevarranno contro la costruzione di Gesù. Qualunque sconvolgimento, qualunque prova, qualunque peccato, qualunque tradimento, qualunque anticristo non potrà prevalere sulla Chiesa fondata e costruita da Gesù. E d'altra parte Pietro persino riceve le chiavi del regno dei cieli. Dunque, sentite come questo brano del Vangelo sia veramente unico in tutto il Nuovo Testamento. Le chiavi per entrare nel regno. Se lui apre, si entra, se lui chiude, si sta fuori. E questo Pietro giganteggia in questo brano del Vangelo e ci dice la strategia di Dio, che sceglie persone piccole, povere, anche infedeli, anche che hanno paura, anche che si sbagliano, ma che però ritornano a quel dono del riconoscimento di Gesù. Oggi è abbastanza naturale chiedere a tutti voi di pregare, in particolare per Papa Francesco. D'altra parte lui stesso lo dice continuamente, ce lo chiede, per favore pregate per me. E Papa Francesco è il successore di Pietro. Quindi è in quella situazione, voi capite, così unica, così speciale, così delicata e fragile, ma anche così importante e bella, alla quale tutti noi siamo collegati. Abbiamo bisogno che il Vescovo di Roma, il Papa, continui a dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ciascuno di noi non può dirlo da solo come individuo. È la fede della Chiesa, è la fede di Pietro, è la fede del successore di Pietro. Vogliamo rimanere uniti intorno al Papa, tanto più che ci sono tanti cattolici, non solo semplici fedeli, ma anche diaconi, presbiteri, vescovi, cardinali, che non sono uniti al Papa, non sono in comunione con lui, non credono a quello che lui dice, lo osteggiano, lo criticano, ne parlano male, lo offendono. Questo è molto brutto, è doloroso, dobbiamo essere dispiaciuti. Questa è una grave ferita per la nostra comunione, per la Chiesa di Gesù. Allora qui la preghiera del Papa è anche la preghiera per tutti noi, per il popolo di Dio che cammina per le strade del mondo, perché ritrovi la bellezza della comunione con la professione di fede di Pietro.